Ciao a tutte e a tutti, grazie Vittoria, grazie alle compagne e compagni della base per aver organizzato questi 2 giorni. E devo dire, un po' come ci siamo detti all'inizio, poco prima che iniziasse questa assemblea, quando qualche mese fa abbiamo iniziato con i compagni e le compagne cosentine, con i catanesi, i palermitani e tanti altri. Un ragionamento, perché in quel momento di questo si trattava a Messina in una giornata molto piovosa, come tutte quelle in cui poi ci siamo rivisti a Messina, cioè una cosa incredibile. E devo dire che non pensavamo, almeno un po' ci speravamo forse, però non pensavamo che ci saremmo ritrovati a distanza di qualche mese in così tante e così diverse in qualche modo qui a Cosenza quest'oggi. Dico così diverse perché forse diciamo fra i tanti spunti che abbiamo ascoltato in questa prima parte, uno di quelli da cui mi piace partire è proprio la grande interazione e integrazione fra realtà diverse che c'è qui questa sera e che in qualche modo, come dire, parte da una considerazione che è stata espressa più volte anche nei 2 interventi introduttivi, cioè quello di cui stiamo parlando, cioè tutte quelle parole chiave a cui facciamo riferimento, quei concetti, quegli aspetti su cui ci stiamo soffermando questa sera, partono da molto lontano, sono in qualche modo hanno un carattere strutturale, sistemico e che di fatto oggi è una chiara espressione di quello che abbiamo definito, definiamo e continuiamo a definire come capitalismo predatorio, cioè è questo. Poi possono assumere sfaccettature diverse, possono essere tradotte in pratica in modo diverso, però la radice ultima è questa qui. Ora, quello che succede davanti a questa situazione, un po' la considerazione che abbiamo fatto anche in assemblea a Messina nel preparare questa 2 giorni, era come in qualche modo ci sia una sfida, no? Nel documento collettivo con cui è stata lanciata questa 2 giorni, noi abbiamo proprio, come si diceva anche prima, fatto riferimento, no, a queste pluralità dei sud. E allora la sfida, secondo noi, in qualche modo sta nel tenere insieme, da un lato, queste pluralità costruite dal basso, riconosciute dal basso, siamo noi che dal basso ci riconosciamo in questa dimensione plurale, con quella visione che invece viene calata dall'alto, con un po' quella divisione in qualche modo, no, del divide et impera, cioè ci sono territori diversi, vertenze diverse, in cui andiamo a schiacciare su un singolo territorio, abbiamo sentito già nei primi, diciamo, 2 interventi legati a contesti territoriali, tanti esempi di questo tipo, quindi andiamo a schiacciare sul territorio senza la possibilità poi in qualche modo che ci siano dei collegamenti fra queste realtà. Ora per noi, quindi questo percorso di assemblee, quello che è nato a Messina e che sta continuando adesso e continuerà, oltre che domani, insomma, anche nelle settimane, nei mesi a venire, dal nostro punto di vista è sì uno spazio di discussione e di costruzione, però è al tempo stesso anche una pratica, cioè nel senso il trovarci insieme, il semplice fatto di riconoscere dal nostro punto di vista che ci sono queste diversità, ma che al tempo stesso queste diversità ci tengono insieme in uno spazio politico, per noi è una pratica generativa, cioè è già un qualcosa, non è semplicemente un ok, ci vediamo e parliamo, ci vediamo e costruiamo qualcosa assieme. L'essere qui è già un processo di costruzione. Questo per noi diventa fondamentale dal punto di vista dell'Assemblea perché diciamo che in questa fase il Movimento No Ponte è un movimento molto vecchio in qualche modo, no? Diciamo che sta in giro da più di 25 anni. Quella dell'Assemblea è una fase in qualche modo recente, una fase nata in questi ultimi 2 anni e che pone un'attenzione molto significativa sul tema delle pratiche. Perché la riflessione che abbiamo fatto è che una riflessione che ovviamente per noi è valida sul contesto messinese, poi può non essere valida altrove, però la portiamo qui un po' come elemento di riflessione, è che davanti alla nuova configurazione che sta assumendo questo tentativo di colonizzazione e di dominio dei territori, ci fosse la necessità di un meccanismo organizzativo e quindi di un meccanismo anche di costruzione di pratiche che fosse dichiaratamente, apertamente orizzontale e aperto. Cioè noi abbiamo notato come a un certo punto quel crescere di comitati, il proliferare di associazioni, cioè per carità tutte cose giustissime e importantissime, cioè quindi lungi da noi volere come dire, colpevolizzare o gerarchizzare le modalità organizzative, però dal nostro punto di vista a un certo punto nella realtà di Messina, nella realtà del movimento No Ponte, era insufficiente, cioè c'era bisogno di uno spazio in cui non fosse minimamente concepita, ma neanche lontanamente, la possibilità della delega, dove ci fosse una modalità organizzativa e divisione politica che fosse basata sull'azione diretta e collettiva e orizzontale. Questa roba qui delle pratiche per noi è molto legata in automatico agli approcci, e questo diciamo è un po' il nesso che proviamo, che vogliamo provare a condividere, cioè la quello che abbiamo notato è che un certo tipo di opposizione basato su determinate pratiche stava un po' correndo il rischio di replicare quel meccanismo di romanticizzazione dei nostri territori e anche delle nostre lotte, cioè noi a un certo punto abbiamo notato una sorta di rischio della romanticizzazione del No Ponte, cioè trovavamo per esempio assurdo che quando si diceva ma perché siete contro il ponte, la risposta era perché lo stretto è bellissimo. Ma io non sono contro il ponte perché lo stretto è bellissimo, cioè penso che lo stretto sia bellissimo, oggi diciamo che è bello la traversata, bellissimo, ma non è per questo che siamo contro il ponte. Cioè noi siamo contro il ponte perché il ponte è un meccanismo di capitalismo predatorio, perché il ponte è una porcheria fatta da chi ha i soldi, dal grande capitale con la complicità dei governi per estrarre profitto dai nostri territori e arricchirsi loro. Questo è il motivo per cui siamo contro il ponte. Allora pensare di non porre l'attenzione dal nostro punto di vista su questo rischio per noi a un certo punto è diventato non soltanto un boomerang, ma veramente una roba che stava mettendo, cioè minando alla radice la nostra lotta. In questo senso abbiamo cominciato, diciamo, attraverso le pratiche delle assemblee, l'idea del incontrarsi quotidianamente, vedersi nei quartieri, attraversare la città, abbiamo cercato di ribaltare un po' questa logica dicendo guardate che il problema del ponte non è né la bellezza dello stretto né il ponte stesso in quanto tale, il problema del ponte è che attraverso il ponte si cerca di governare il territorio in un certo modo, si cerca appunto di depredare il territorio di quello che è, si cerca, e questo è dove vediamo ancora una volta il collegamento con tanti altri temi che sono emersi finora, si cerca di alimentare una logica che è quella dei territori sacrificabili, cioè dove c'è l'idea della grande opera che è in qualche modo la sublimazione del capitalismo predatorio, c'è l'idea di un territorio che è sacrificabile, vale a dire c'è un territorio dove noi possiamo andare, imporre un meccanismo di costruzione di un'opera, possiamo riversare cemento, possiamo decidere che quest'opera si fa e altre non si fanno, possiamo decidere che 14 miliardi li usiamo in un certo modo e non in un altro, possiamo decidere di trasformare non un pezzettino di terra ma 20 chilometri di città, un numero indefinito di quartieri in cantieri a cielo aperto non si sa per quanto tempo, possiamo decidere di fare tutto questo perché questo è un territorio sacrificabile. E allora qui, senza andare poi nella dinamica del vittimismo, perché qui proprio, diciamo, anzi, è proprio, come dire, l'opposto di questo, la logica che noi diciamo è, cosa numero uno, noi questa cosa per noi non la vogliamo, ma cosa numero due, qui c'è la dinamica politica vera, diciamo, una dinamica non solo solidale, ma di internazionalismo, ma se diventa sacrificabile un territorio come quello di Messina, cosa succede nei territori sacrificabili dall'altra parte del Mediterraneo, ancora più a sud o ancora più a est? Questo è il meccanismo di fondo, cioè dal nostro punto di vista c'è la lotta contro quello di cui stiamo parlando oggi è una lotta che non lega soltanto i sud italiani o gli est europei, è una lotta che lega tutto ciò che viene marginalizzato e tutto ciò che viene ritenuto, in una parola, sacrificabile. Non è un caso dal nostro punto di vista, quando c'è, cioè, chi è il grande protagonista del ponte? WeBuild, no? Questa grande impresa che, se voi aprite il sito di WeBuild, vedete che fondamentalmente tutti i grandi cantieri che ci sono in Italia in questo momento li fa WeBuild. Ferrovie, diga foranea a Genova, di tutto di più. Non è un caso che WeBuild sia anche una delle poche aziende italiane che è in lista per ricostruire Gaza, no? Cioè, cos'è Gaza? Gaza è questo, di Gaza è diventata la grande speculazione immobiliare. Hanno fatto un genocidio, hanno distrutto tutto quello che c'era da distruggere e adesso ricostruiscono. Questo per noi è il legame fra il capitalismo predatorio e il territorio sacrificabile. Ed è questo il motivo per cui per noi la lotta contro il ponte diventa in qualche modo una lotta che cerca di non essere, come dire, confinata rispetto semplicemente rispetto allo spazio che viene investito dai potenziali cantieri, ma è un qualcosa che cerca di parlare anche oltre. Faccio giusto un altro paio di anzi un ultimo punto, tocco un ultimo punto rispetto a questo tema della romanticizzazione delle lotte, che è un po' quello che cerchiamo in qualche modo di contrastare, no? Nel senso, come dicevo prima, sì, c'è la romanticizzazione del sud, ma anche la romanticizzazione delle lotte. Rispetto a questo, noi un'altra questione su cui vorremmo porre l'attenzione è anche come questo meccanismo in qualche modo avviene anche all'interno di una stessa lotta, cioè e la gerarchizzazione fra cosa è sacrificabile e cosa no sta soltanto non solo fra i territori ma anche all'interno di uno stesso territorio. In questi ultimi anni una delle evoluzioni che abbiamo notato rispetto per esempio al passato del movimento No Ponte è che c'è anche una gerarchizzazione rispetto alle aree che verrebbero investite dal ponte. La città di Messina, il ponte avrebbe due grandi cantieri, uno in una parte della città, che è la parte di Ganzirri, di Faro, e la parte dove ci sono i quartieri dei pescatori, i rioni marinari, le belle spiagge, la gente va a mare, belle, il turismo, fantastico. Il secondo cantiere più grande è un quartiere popolare, dall'altra parte della città, un quartiere dove la gente non va per turismo, ma non va a prescindere, cioè nel senso un quartiere dove va chi ci abita. E allora vediamo che anche rispetto al No Ponte, rispetto alla narrazione che viene fatta, l'attenzione sta sempre su quale dei due quartieri, su quello bello, sui quartieri belli, su Ganzirri, su Faro, l'attenzione sugli altri quartieri, sugli espropri che ci saranno lì, che non sono espropri, si è spesso detto rispetto ai cantieri del ponte, vabbè ma espropriano soprattutto seconde case, la gente che ha la villa a mare, a parte che non è vero, ma anche se fosse, qual è il punto? Che adesso si tiene alta l'attenzione su questo, non si pensa o non si è pensato per lungo tempo a quello che accade invece da un'altra parte, in altri quartieri, quindi anche qui diventa paradossalmente sacrificabile il quartiere popolare, meno sacrificabile il quartiere che viene percepito in qualche modo come più diciamo appetibile secondo le logiche di mercato. Andando a chiudere un po' la riflessione, quindi che vogliamo condividere, è diciamo una riflessione che sta alla base, come dire, del modo in cui declinare, secondo noi, nella nostra esperienza limitata in qualche modo, le lotte di cui stiamo parlando oggi. Dal nostro punto di vista, i temi che vogliamo porre sono un'attenzione sulle pratiche, un'attenzione sul tema della romanticizzazione, ma anche al nostro interno, cioè quindi anche capire in che modo possiamo evitare di alimentare questo meccanismo e di cadere anche noi in questo meccanismo della romanticizzazione, e soprattutto il tema dell'unione fra le diverse lotte e fra il modo in cui il paradigma in qualche modo del territorio sacrificabile possa essere utile probabilmente per comprendere alcuni di questi passaggi. Chiudo davvero con un po' un riferimento che mi ha colpito molto rispetto all'introduzione, con il discorso rispetto alla logica del lamento. Questa cosa noi, devo dire, ci stiamo molto attente, no? Anche nella nostra comunicazione pubblica, in quello che facciamo, nel modo in cui parliamo con le persone, cioè cerchiamo veramente di evitarla il più possibile e cerchiamo di fare riflettere insieme alle persone che abbiamo il piacere di incontrare lungo la strada, perché, come dire, il lamento dal nostro punto di vista poi no, ci rimette un po' in quella dinamica di subalternità in cui, cioè, alla fine dici però sei sempre tu, c'è quello che ci impone la cosa, c'è questo meccanismo, no, dall'altro dice no, ci lamentiamo, oddio, poverini che siamo così. Noi siamo incazzati, cioè secondo me questa è la base fondamentale. Noi abbiamo cercato, cioè io se devo dire, prima parlavamo noi in radio, cos'è cambiato il movimento No Ponte in questi anni. Io credo che mai come in quest'ultima fase, dal 2023 a oggi, del movimento No Ponte, io sto vedendo una rabbia bella, sana, genuina nelle strade, nelle persone, in tutti, negli insospettabili, cioè non, come dire, il movimento No Ponte, sì, ci sono i compagni, le compagne, ma c'è gente che è quanto di più lontano sia immaginabile da noi, ed è gente incazzata, è gente che sta nelle piazze e dice, cioè, ma piuttosto veramente mi incateno davanti ai cantieri. C'è una rabbia sana, genuina, che mette insieme due cose, la rabbia e l'amore, che è l'amore per il territorio, ma non perché il nostro territorio è il territorio più bello del mondo, non perché lo stretto è bello, ma perché è il territorio in cui abbiamo deciso di vivere e che cerchiamo, con tutti i limiti e con tutti gli ostacoli che ci pongono, di abitare attivamente.